Grazie mille, ha rispettato in maniera cronometrica il tempo a disposizione pur dicendo tantissime cose. Allora, nello spirito di questi incontri abbiamo adesso una ventina di minuti di domande al relatore. Vi pregherei di fare soprattutto domande, ecco, perché c'è sempre una tendenza a trasformare la domanda in intervento e questo ruba spazio agli altri. Antonio Vizzi, io alcuni li conosco e quindi faccio anche bella figura. Antonio.
Grazie Presidente. Io dovrei farti tantissime domande a questo brillante professore che ci ha... Non posso. No, l'unica domanda che mi preme è questa, professore. Lo slogan che viaggia nell'opinione pubblica è che il terrorismo arrivi con i barconi. Io continuo a dire a tutti quelli che credono a queste affermazioni che il terrorista arriva in prima classe in aereo. Ma come mai si è affermata questa convinzione? Grazie.
Sì, il generale Vizzi è un alpino, quindi se ne intende anche di queste cose. Raccoglierei 3 o 4 domande in maniera da consentire poi di dare una serie di risposte.
Grazie ancora, grazie Luciano.
Corrado Ferrarese, sì,
grazie. Complimenti anche da parte mia per l'intervento del professor Ambrosini. Lo sguardo, io mi faccio brevemente a un episodio che è successo, che ha sconvolto bene o male l'opinione pubblica. L'autobus di San Donato Milanese, il ragazzino che ha salvato in qualche misura i suoi compagni di scuola è stato premiato con la cittadinanza, ma in realtà non doveva essere premiato perché lui era nato in Italia. Lo Ius Soli, lei ne abbiamo accennato prima, secondo me è l'argomento del futuro in Italia, anche se non se ne vuole dibattere, anche se il precedente Parlamento ha voluto scavallare questa cosa. La sua opinione, grazie.
Ne raccoglierei ancora una, poi visto che i temi sono molto solidi, molto... ancora una se c'è, insomma, non è che vi possiamo proprio torturare. Allora direi di cominciare, professore, a una mano levata laggiù. Stefano, fai il valletto rapido.
Buongiorno, sono un'insegnante e anche nonna di un bambino colorato, a cui viene chiesto costantemente da dove proviene, e lui dice: io sono dall'Italia. Sì, 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 dall'Italia, ma da dove vieni? E lui continua a dire: dall'Italia, ma gli altri non capiscono. In questo, diciamo, ultimo anno, lui adesso fa quinta e ha dovuto veramente fare i conti con questo sguardo ostile. Io insegno da 37 anni e veramente in questo ultimo anno ho visto quello che lei ha raccontato nei bambini di scuola primaria. Gli è stato detto di lavarsi, di fare la doccia, che assomigliava a quello che si vede per terra, e non solo nella scuola ma anche negli ambienti sportivi. Noi come famiglia ci stiamo chiedendo come aiutarlo, perché andando avanti io penso che se questo è il filo rosso ne avremo ancora per un po', e quindi questa è la domanda che noi in famiglia oramai da alcuni mesi ci stiamo ponendo. Grazie.
Professore Ambrosini, la prima era sulla questione dei terroristi che viaggiano in prima classe e non sui barconi.
Sono contento anzitutto di aver poco tempo per rispondere a queste domandine, così vi farò credere di avere risposte esaustive alle banali questioni che mi avete posto, e invece appunto vi farò pensare di avere risposte molto più profonde ed esaustive da dare. Allora, primo punto, chi sono i terroristi? Ma ce n'è appunto una certa varietà. Alcuni, quelli delle Torri Gemelle, sono arrivati effettivamente in prima classe. Quelli che hanno colpito in Europa sono per lo più di un'altra categoria. Sono l'esito malato di processi di integrazione fallita, compreso quello di San Donato, l'aspirante terrorista di San Donato, quasi sempre passati attraverso le carceri dei paesi riceventi e islamizzati, si fa per dire, o auto-islamizzati o pseudo-islamizzati in carcere. In un carcere italiano mi ha riferito un'operatrice che che alle notizie di atti di terrorismo il gruppo di detenuti islamici esultava. Quindi lì c'è un problema. Per esempio si comincia ad ammettere nelle carceri degli imam per cercare di portare a un discorso religioso sensato, pacifico, anche nel mondo delle carceri. Quello che invece è vero, ecco, il pregiudizio che arrivino in barca, è che quando c'è stato un attentato terroristico, non so, in Belgio o in Francia, con un riflesso condizionato quasi pavloviano, i governi sono andati a chiudere le frontiere, hanno annunciato, adesso chiudiamo le frontiere. È una vecchia storia che si ripete, alzare i muri pensando che il nemico venga da fuori, che i barbari vengano da fuori. Ma i barbari li abbiamo già dentro. Allora qui c'erano anche degli studi interessanti, vi cito Olivier Roy, per esempio, uno dei maggiori esperti del tema, su come si formi la mentalità del terrorista, il carcere, il fallimento, il desiderio di una palingenesi radicale. Spesso sono anche fratelli, quindi piccoli nuclei familiari che si isolano dalla società esterna. È su questo che dobbiamo lavorare con appropriate strategie di prevenzione. E alla fine aggiungerò qualcosa. Seconda domanda. Lo Ius Soli. La tendenza delle legislazioni in Europa in realtà ha gradatamente abbandonato lo Ius Soli automatico. Alla nascita uno è automaticamente cittadino. Questo regge negli Stati Uniti e in alcuni paesi, vari paesi dell'America Latina, l'Argentina, lo Ius Soli automatico. Perché ci sono due problemi. Uno è che l'opinione pubblica, di nuovo lo sguardo, lo percepisce come un regalo immeritato. Cioè, solo per il fatto di nascere qui gli diamo la cittadinanza. Il secondo e migliore argomento, secondo me, è la disuguaglianza all'interno delle famiglie. Io per esempio ho una studentessa di origine curda, in gambissima, che ha aiutato la madre a tirar su, non so se 4 o 5 fratelli. I fratelli hanno la cittadinanza italiana e lei no, perché lei non è nata in Italia e quindi il suo percorso è stato più complicato e continua a non avere la cittadinanza. Quindi il fratello minore rischia di essere privilegiato al fratello maggiore. Migliore dello Ius Soli rigido è lo Ius Culture, quindi l'idea che una persona che segue un ciclo di studi, supera i dovuti esami, ha diritto a diventare cittadina. Io penso a volte al dramma interiore degli insegnanti che a classi ormai multietniche, come ha detto la professoressa intervenuta, devono insegnare la storia italiana, la geografia italiana, la letteratura italiana, se hanno senso civico anche, un po' di tempo per farlo, la Costituzione italiana. E poi alla fine ad alcuni della loro classe dicono, però ragazzi, quando si tratta di andare in gita scolastica all'estero, per esempio, per voi non ce n'è. Voi queste cose le dovete studiare, io vi interrogerò, vi farò fare le prove su questo, ma il diritto sostantivo di essere cittadini di questo paese di cui avete studiato tanti aspetti voi non l'avete. Quindi bisogna, secondo me, cambiare questa logica, dando rilievo proprio alla scuola come l'istituzione fondamentale che uno Stato mette a disposizione per costruire la cittadinanza. Non lo fa abbastanza, facciamoglielo fare di più, ampliamo le ore di educazione civica, ampliamo le opportunità di conoscenza delle istituzioni civiche del territorio, le esperienze di volontariato che pure già ci sono nelle scuole, puntiamo sulla scuola per costruire i cittadini. E così facendo, tra l'altro, forse aiuteremo anche i ragazzi di stirpe italiana ad acquisire essi stessi maggiore coscienza civica e maggiore spirito di appartenenza alla Repubblica. La terza domanda pone una questione molto vera. Io quando sento l'elogio stile Mondo Benetton ai bambini che non discriminano, mi viene sempre prurito alle mani. I bambini non sono naturalmente buoni. In loro, come in tutti noi, si mescolano la cattiveria e la bontà, i buoni e i cattivi sentimenti. I bambini hanno meno filtri. E quindi, come prendono in giro il compagno un po' cicciottello, prendono in giro la compagna piccolina e magrina, purtroppo prendono anche in giro il compagno di colore o il compagno che ha un nome strano, un cognome che rivela delle origini straniere, eccetera. Quindi non mi stupisco affatto di quello che ci sta dicendo. Io mi stupisco più della nostra, del nostro sguardo, di nuovo. È un po' come ai tempi di Freud, quando lui fece vedere una cosa che era sotto gli occhi di tutti ma che gli altri non vedevano, che in quel caso era la sessualità dei bambini. E noi oggi cerchiamo di non vedere il razzismo dei bambini, in parte spontaneo, appunto per i meccanismi che vi ho detto, in parte indotto certamente dalle famiglie, certamente dall'ambiente, dalla televisione, dalle cose che sentono, che respirano nell'aria. Razzismo che tra l'altro ha degli effetti anche sugli stessi bambini e ragazzi di origine immigrata, che in genere, più che il diritto alla diversità, almeno fino a una certa età, rivendicano il diritto alla somiglianza. Cioè, alla domanda, raccontami una fiaba del tuo paese, ci sono tanti che raccontano Biancaneve o Cenerentola, o che cosa mangiate a casa, noi mangiamo gli spaghetti alla carbonara, perché vogliono sottolineare in genere, fino a una certa età, fino all'adolescenza, più la loro somiglianza e la loro uguaglianza che la loro diversità. Finisco però con un piccolo cenno costruttivo, perché così è lo spirito, credo, di questo incontro. Nelle indagini emerge regolarmente che ha più paura degli immigrati chi meno li conosce, chi meno li frequenta, chi ha meno rapporti con loro. Pensate anche sul piano elettorale, ci sono dei riscontri. Chi ha votato per Trump? L'interno degli Stati Uniti. Chi ha votato per la Brexit? Le regioni del nord dell'Inghilterra, cioè le zone dove ci sono meno stranieri, dove c'è meno mescolanza, dove c'è meno commistione. E questa è la riprova. In Germania, chi ha votato per Alternativa per la Germania? La regione dove c'erano meno immigrati che tutte le altre. Da questo discende che chi li conosce, chi li frequenta, ha in genere meno paura. Se noi lavoriamo per moltiplicare incontri come questo, ma poi anche occasioni di incontro, di relazione diretta, occasioni in cui si fanno delle cose insieme a persone di origine immigrata, notate che ormai bisogna anche ampliare il concetto. 1 milione di immigrati in 30 anni sono diventati cittadini italiani. Lo Ius Soli tra l'altro c'è, anche se limitato. Il bambino che nasce qui e vive in Italia senza interruzione fino a 18 anni, dai 18 ai 19 può accedere alla nazionalità italiana con una procedura semplificata. Quindi chi si oppone allo Ius Soli forse non conosce neanche bene la legge italiana vigente. Quindi ho detto popolazione di origine immigrata perché ormai sono sempre più variegate e in parte cittadine italiane, come peraltro purtroppo i protagonisti di un paio di episodi di cronaca nera delle ultime settimane. La conclusione è: moltiplicando le occasioni, anche semplici, per stare insieme, si costruisce una società dove lo sguardo migliora. E finirei con una perorazione a favore delle periferie. Di nuovo lo sguardo. Noi abbiamo l'idea che le periferie siano quei luoghi assolutamente invivibili, insopportabili, dove la gente si affronta, caso di Roma, Torre Maura. Ma attenzione, dove si producono i matrimoni misti? Dove nascono le squadre di calcio arcobaleno? Dove nascono le classi multietniche? È certamente in periferia, non nei quartieri più ricchi di Milano o di Torino. Ecco quindi che le periferie sono questi laboratori certamente problematici, certamente anche intrisi di difficoltà e di disagio, che è disagio però prima di tutto economico e sociale, ma in cui faticosamente nasce una società nuova. E l'esempio su cui finisco è quello che abbiamo scoperto in una ricerca sui gli immigrati come vicini di casa, in cui abbiamo scoperto che nelle zone dove vivono gli immigrati, noi abbiamo intervistato gli immigrati, il 30% si scambia inviti a pranzo e a cena con gli amici, con i vicini italiani. E un fenomeno crescente, in quei palazzoni delle case, delle edizie sociali soprattutto, vivono due categorie di persone: anziani italiani, soprattutto ormai anziane vedove, donne, e giovani famiglie immigrate. E a un certo punto spesso i due mondi si incontrano. I bambini immigrati tornano a casa da scuola, i genitori non ci sono perché sono al lavoro, e chi li accoglie? La nonna del pianerottolo, che li fa entrare in casa, gli dà la merenda, non oso dire che gli faccia fare i compiti, ma magari guardano insieme la televisione e aspettano l'arrivo dei genitori. Di questo naturalmente non emerge nulla nella comunicazione, perché emerge il fattaccio di cronaca nera, ma la vita concreta è fatta anche di incontri e di barriere che vengono incessantemente scavalcate se lo sguardo riesce a fare un passo avanti. Grazie.
Bene, io passerei al secondo oratore della mattinata. Ho l'impressione che come tempistica stiamo andando bene, quindi può darsi che ci possa essere ancora una coda nel dibattito che ci permetterà di tornare su degli eventuali aspetti che non abbiamo ancora trattato. Il dottor Fabrizio Serra è il direttore della fondazione, segretario generale, pardon, della fondazione Paideia, quindi cambiamo scenario ma restiamo sempre nell'ambito dell'accoglienza. E andiamo sul crinale della problematica che c'è fra normalità e disabilità. È un tema insomma altrettanto significativo che ci consentirà di affrontare altri temi che daranno da qui alla fine di questo pomeriggio una visione generale. Cedo volentieri la parola e il microfono.
Grazie innanzitutto dell'invito a questo momento di confronto sul tema appunto dell'accoglienza. Devo dire che dopo aver ascoltato l'intervento del professor Ambrosini probabilmente avrei preparato diversamente i contenuti del mio intervento, perché gli stimoli che ci ha offerto sono sicuramente stati molto sia vivaci per la grande capacità espositiva che ha il professore, ma anche di grande contenuto. Credo che sicuramente utilizzerò alcune delle suggestioni che ci ha proposto. Io inizio naturalmente raccontandovi un pochino il contenitore dell'esperienza che vi porto oggi. Farò questa esposizione proponendovi 10 immagini, 10 fotografie, e a ognuna di queste fotografie cercherò di associare un tema che parte da quelle che sono le attività che la nostra fondazione porta avanti ormai da oltre 25 anni. L'ambito di intervento è facile coglierlo dal nome stesso della fondazione, Paideia si occupa di infanzia, poi Paidos, quindi diciamo che questo è il nostro l'etimo, aiuta molto a identificare qual è la mission della fondazione Paideia. In realtà noi non ci occupiamo di infanzia in senso stretto, noi ci occupiamo di famiglie in due ambiti prevalenti di intervento. Un ambito riguarda la prevenzione e la tutela dei minori e un altro ambito riguarda, come diceva appunto il nostro moderatore Luciano, riguarda il tema della disabilità. Introduco un attimo il primo argomento, perché poi dopo lo lasceremo da parte. Il primo argomento perché in qualche modo tocca anche la tematica degli stranieri, quindi quelli che anzi all'interno di alcune esperienze vivono una doppia emarginazione, sia per quanto riguarda l'ambiente della tutela, quindi della prevenzione e della protezione dei minori, sia per quanto riguarda la disabilità. Molto spesso queste famiglie, i famiglie che hanno bambini con difficoltà, vengono definite stranieri due volte, cioè sono stranieri perché arrivano da paesi lontani, diversi dal nostro, e poi perché vivono un'esperienza diversa dalla nostra, perché in questo caso ad esempio la disabilità porta un altro elemento che anche culturalmente, a seconda del paese di provenienza, si porta dietro dei significati antropologici, dove la disabilità, come è avvenuto nella nostra storia, assume dei connotati diversi. Il disabile mostro, quello della prima epoca, anche dell'epoca greca, in cui venivano naturalmente buttati, venivano scartati dalla società, tutto il diverso veniva eliminato, fino ad arrivare poi al periodo medievale, dove invece il disabile era un po' il giullare, era l'elemento anzi che veniva utilizzato come divertimento all'interno delle scene, dei convivi, quindi nei momenti di festa. Quindi ci sono anche delle visioni molto diverse, molto differenti. Se pensiamo ai paesi, ad esempio, del Centrafrica, la disabilità è ancora in alcuni casi una colpa divina, come è stata tra l'altro anche nel nostro contesto culturale e sociale per moltissimi anni. E in altri casi invece ci sono i folli, che sono gli stregoni, quelli che noi qui chiameremo i pazzi, che invece sono lo strumento di manifestazione divina, coloro che ci portano l'esperienza della trascendenza, proprio perché rappresentano qualcosa di difficilmente contenibile e comprensibile. Dicevo, faccio un passo indietro, ci occupiamo di tutela e prevenzione e mi fa piacere ricordare anche questo argomento qui in Valle d'Aosta, perché ormai da oltre 12 anni stiamo sviluppando a livello nazionale un progetto preventivo, si chiama Una Famiglia per una Famiglia, che è un progetto che cerca di evitare, quando è possibile, l'allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare. Questo progetto si sta sviluppando in modo molto significativo, parte da un principio che è il principio dell'accoglienza, cioè una famiglia in difficoltà, una famiglia fragile viene accompagnata, sostenuta per un pezzo di strada da un'altra famiglia che chiamiamo famiglia risorsa. Dicevo, mi fa piacere presentarlo in Valle d'Aosta perché tra le regioni italiane la Valle d'Aosta è stata una delle prime ad adottarlo all'interno delle proprie politiche sociali. E devo dire che è stato forse anche un elemento di incoraggiamento, tant'è che purtroppo siamo ancora in attesa, perché sappiamo benissimo come si stanno sviluppando le vicende nazionali all'interno del governo italiano. Siamo però presenti con una proposta di legge che ormai è lì in attesa da un po' di tempo, che parla appunto dell'inserimento di questa modalità preventiva, che sarebbe uno strumento non soltanto per favorire l'accoglienza di famiglie non solo straniere, anche se in questo caso la percentuale di famiglie straniere che rientrano nel progetto di affiancamento è molto alta, ma di tutte le famiglie all'interno dei percorsi di aiuto. Un duplice beneficio, sia sociale che anche economico. Un bambino allontanato dal nucleo familiare costa alla società. Non rientro nella polemica che ha scatenato il ministro Salvini in questi giorni sulle comunità minori, perché è stata veramente pretestuosa e anzi definirei oscena, perché non ha più la più pallida idea di cosa ha introdotto parlando di questo tema, soprattutto perché favorirebbe dei percorsi di autonomia, dei percorsi di autonomia che sono percorsi che valgono per tutte le famiglie. Insieme al discorso preventivo abbiamo anche invece un ambito, sempre per quanto riguarda la tutela, più strutturato, che riguarda invece i minori, in questo caso allontanati dal nucleo familiare, per problemi di abuso e maltrattamento. Sono due strutture residenziali ad alta specialità, dove in questo momento l'accoglienza dei bambini rientra in un percorso di tipo sperimentale, ovvero si cerca di proseguire il post accoglienza con un percorso di rientro, un rientro in famiglia, ovviamente nel pezzo di famiglia tra virgolette sano, quello che non ha in qualche modo agito il motivo dell'allontanamento, ovvero l'abuso o il maltrattamento. Molto spesso si tratta ad esempio di rientri a casa dei fratelli o delle sorelle. L'ultimo è stato un rientro di una bimba a casa di una sorella maggiore, che per anni non ha mai voluto sapere della sorellina più piccola. Il motivo era molto semplice, anche lei aveva vissuto la stessa storia, ma nessuno l'aveva intercettata prima. E dopo un percorso di accompagnamento abbastanza intenso, si è ricongiunto il nucleo familiare. Oggi le due sorelle vivono di nuovo insieme, si è ricostituita la famiglia d'origine in una forma, diciamo, diversa, alternativa. Anche l'accoglienza deve essere man mano vista con occhi, con sguardi, si diceva il professore prima, con sguardi che mutano, perché muta la società, e quindi dobbiamo anche noi saper fare uno sforzo e qualche volta essere anche un po' strabici, cioè cominciare a guardare sia da una parte che dall'altra e cercare di cogliere quelli che sono gli elementi che possono essere positivi. Tutte le attività che svolgiamo, in modo particolare quelle che riguardano la disabilità, e entro nel vivo del mio intervento, le possiamo fare grazie alla presenza e all'accompagnamento di un numero significativo di volontari. Oggi sono 340 volontari impegnati in Paideia, e mi aggancio soltanto con un piccolo cameo a quello che diceva il professore prima. Il volontariato è una risorsa importantissima per agire l'accoglienza, lo è soprattutto perché si porta dietro anche, anzi io ogni tanto provocatoriamente dico soprattutto, una nota di egoismo, cioè il totale altruismo mi fa un po' paura nel volontariato, e dico sempre ai volontari: se non venite per prendervi qualcosa e portarvi qualcosa a casa, sono un pochino in dubbio sulla motivazione che vi spinge a fare il volontariato. Anche soltanto un'ora di vicinanza ad un bambino e di presenza all'interno dell'attività sicuramente vi segnerà per la vostra esperienza di crescita, la vostra esperienza di vita, ma anche la vostra esperienza di incontro con altre famiglie che avrete modo di incontrare. Entro nel tema della giornata per parlarvi di accoglienza dal punto di vista della disabilità, o meglio di come ci si trova a un certo punto della propria esistenza ad accogliere un bambino. E parliamo quindi dell'attesa. Questa immagine naturalmente è abbastanza semplice da immaginare, soprattutto fa scaturire immediatamente una domanda: avremo un bambino? E soprattutto avremo un bambino bellissimo, perché tutti noi ci aspettiamo che dietro questo pancione si nasconda un bimbo o una bimba che hanno... ci portano dietro un immaginario sociale. Non so chi di voi ha un figlio o una figlia. Nessuno? Due? Tre? Insomma, mi sembra che le mani possano alzarsi. Beh, condividerete tutti che la nascita di un bambino è un evento eccezionale. Un evento eccezionale, forse, io parlo personalmente, anch'io ho due figlie, ormai sono grandi, per cui no. Sono passati molti anni da quel momento, però forse il momento della nascita per tutte e due è stato il momento, diciamo, più dirompente nella mia storia personale. L'attesa, il pancione, i momenti che hanno portato al parto, ma subito dopo, gli sguardi. La nascita di un bambino, comunque, in ogni caso, e anche condividerete questo, genera all'interno della relazione di coppia un grande cambiamento. Anche nella relazione marito e moglie genera un cambiamento, perché di colpo le attenzioni si spalmano su un numero almeno superiore ad uno di altri soggetti all'interno della famiglia, che richiede molte attenzioni. Anche gli equilibri di relazione all'interno della coppia cambiano, anche le esigenze, sia di attenzione emotiva, sessuale anche, perché queste sono un pochino le regole che avvengono nel momento in cui nasce un bambino, che un bambino entra all'interno dell'esperienza familiare. Immaginatevi adesso invece che il bambino che arriva non sia il bambino desiderato, non è il bambino sognato da quei due genitori, non è il bambino che si aspettavano i nonni, non è neanche il bambino che si aspettavano gli amici, i vicini di casa, tutti quelli che loro che normalmente concorrerebbero a portare un regalino, a portare un mazzo di fiori, ad andare a trovare la neomamma e il neopapà in ospedale, poi a casa. Quindi tutto quello che contribuirebbero ad alimentare un clima di festa. No, ci troviamo in uno scenario diverso. Il bambino che è arrivato, la bimba che è arrivata, e non sono quelli attesi, desiderati, sognati per tanto tempo. È un evento quindi che maggiormente assume questo carattere destabilizzante, destruttura un pochino quello che è l'immaginario che a livello sociale ci si costruisce nel momento dell'attesa di un bambino. E quindi come fare ad accogliere, come fare a prendere in braccio un bambino, come fare a trasformare questo momento in un momento di tenerezza? È difficile naturalmente trovare degli strumenti. Normalmente la nascita di un bambino si porta dietro una serie di buoni consigli, che siano quelli della mamma, quelli della suocera, che generalmente si cercano di evitare, di allontanare il più possibile, però questo fa parte del gioco naturale delle relazioni, ma anche quello della zia, quello dell'amica che recentemente ha avuto un bambino. In questo caso nessuno ha avuto questa esperienza, o generalmente nessuno ha avuto l'esperienza di un bambino con queste caratteristiche. Tutti hanno un pochino paura di avvicinarsi, perché si tratta di accogliere qualcosa di diverso, anche in questo caso. Qualcosa di diverso che va in qualche modo a colpire anche un desiderio narcisistico di ogni persona. Normalmente Luciano, quando saranno nati i tuoi figli, ha detto: beh, il naso della zia, il mento della mamma, il naso del papà, dice lui, importante. In questo caso chi è che va a cercare la somiglianza? Perché dovresti cercare la somiglianza o volere una somiglianza? Non è in realtà il bambino che si desiderava, come dicevo prima. Si entra in una dimensione che definirei di buio, di paura, di inadeguatezza. I sentimenti sono tanti, passano dalla rabbia, perché a noi, dalla delusione, dallo sconforto, anche dalla vergogna. E la vergogna è un sentimento difficile da dichiarare, ad esempio anche all'interno della coppia genitoriale tra marito e moglie. Come puoi dire che ti vergogni di tuo figlio? In questa dimensione generalmente è la mamma che gestisce in modo prevalente le emozioni e che vive in modo più forte, per tanti motivi, molto spesso anche perché noi maschietti siamo più capaci a tagliare la corda quando ne abbiamo l'occasione, e sappiamo anche in questo caso statisticamente che molte delle famiglie che hanno bambini con disabilità sono famiglie che hanno una maggior possibilità di allontanamento, proprio perché le difficoltà sono più grandi, sono più difficili. I primi anni di vita sono gli anni che vengono anche definiti un po' gli anni della deriva. Sono gli anni in cui si sbatte la testa un po' da una parte e un po' dall'altra. Sono gli anni in cui si va a cercare un approdo per capire come in qualche modo andare ad aggiustare il pezzo rotto. Sono anni di turbolenza, una turbolenza che mette insieme anche delle emozioni molto contrastanti, emozioni che vanno dall'orgoglio, che dovrebbe essere naturale nel momento della nascita di un bambino, che invece si trasformano in vergogna, l'allegria che si trasforma in paura, il successo in una grande delusione in questo caso, la gioia in rabbia, la capacità in inadeguatezza. Ci sono naturalmente, nel momento in cui ci si confronta con la diversità, da superare delle barriere. Parliamo di disabilità, ma in questo caso non parliamo di barriere architettoniche, parliamo di bambini, quindi bene o male i bambini hanno le stesse esigenze di essere presi in braccio e portati in carrozzina, ed è indipendente in questo caso dal fatto che parliamo di bambini con disabilità. Parliamo invece però di barriere dettate dall'ignoranza, dal pregiudizio, da quella che è un pochino l'attribuzione del senso di colpa, che anche all'interno della famiglia si sviluppa. Ma chi in famiglia aveva avuto dei problemi? Quindi di chi è la colpa in fondo? Cosa succede? Il vaccino? Qualche colpa dobbiamo trovarla, perché sennò come facciamo ad aggiustare il pezzo rotto? È da qui che nascono un pochino le difficoltà. È necessario capire anche come possono essere rappresentati i propri bisogni e quindi come possono essere riscoperte le proprie risorse. Quando parliamo di disabilità c'è un pochino una diversa chiave di lettura. Da una parte una chiave di lettura più di tipo benevolo, quasi pietistico, in alcuni casi anche un po' romantico, ma sì, è un qualcosa che è stato voluto. C'era una bambina disabile con una disabilità complessa che a un certo punto dice a sua mamma: ma perché sono così? E la mamma dice: come faccio a spiegargli perché non camminerà mai? E sicuramente avrà difficoltà, in questo momento è così, quando crescerà ad avere delle relazioni con i propri amici, un pochino arrampicando sui vetri dice: no, ma il buon Dio aveva bisogno anche di persone speciali come te, perché lei ascolta, poi dice: ma chi gliel'ha detto il buon Dio che io volevo essere speciale? Perché anche essere speciali è qualcosa che ci fa essere diversi. Il supereroe è sempre qualcosa di diverso, anche se è super. È qualcosa che in ogni caso in qualche momento fa paura, in qualche momento invece utilizziamo per darci delle spiegazioni oppure per ricevere un aiuto. È importante quindi scoprire relazioni che però, se torniamo al momento della nascita, della comunicazione, della diagnosi, che comunque è il momento più destabilizzante, che le famiglie continuano a ricordare ancora dopo decine di anni, anzi il momento determinante che darà l'indirizzo anche a quelle che saranno le possibilità di evoluzione e di crescita del loro bambino. Dicevo, le relazioni sono difficili da costruire, anche quelle interne, anche quelle familiari. Dicevo, in famiglia è difficile trovare qualcuno che ti aiuti a capire, a dare un senso, una risposta, probabilmente perché non c'è. Degli amici che hanno esigenze diverse, che riescano a capire quelle che sono le tue esigenze e continuino ad invitarti a mangiare la pizza, anche se sanno benissimo che probabilmente tu dovrai dire no, non posso venire. Ma non smettano di esserti vicino. È molto più facile probabilmente in una prima fase confrontarsi con chi questa esperienza l'ha vissuta, con chi questa strada l'ha percorsa. È da qui che si scopre anche la potenza di quelli che sono i gruppi di parola, i gruppi di incontro, i gruppi di sostegno, i gruppi per genitori. Una volta si parlava dei gruppi di automutuo aiuto, ancora oggi si parla dei gruppi di automutuo aiuto. Oggi si introducono però anche altre forme di condivisione. Noi da anni portiamo avanti alcune iniziative che chiamiamo gruppi sullo stress d'accudimento. Cioè, è difficile gestire, accudire un bambino con bisogni speciali. In fondazione oggi abbiamo oltre il 48% di famiglie che arrivano con bambini con la diagnosi nello spettro autistico, un'altra 40% circa con patologie rare, e il resto sono quelli che vengono chiamati danni da parto, quindi situazioni che comportano comunque la nascita di un bambino con patologia complessa durante la fase espulsiva, comunque natale, prenatale del bambino. Dicevo, gruppi sullo stress d'accudimento, gruppi di parola che riguardano l'essere genitori, gruppi per fratelli e sorelle di bambini con disabilità, e i siblings, perché comunque fanno parte della famiglia, comunque vivono l'esperienza della disabilità in modo completamente diverso dai loro genitori. Anzi, loro saranno quelli che più di tutti vivranno un periodo, un tempo più lungo con il bambino e con la bambina disabile, perché molto probabilmente sopravviveranno ai loro genitori. Quindi avranno un'esperienza molto più lunga. Saranno anche loro a doversi assumere un pezzo di responsabilità nella gestione del dopo di noi, quello che negli ultimi anni, per fortuna, ha iniziato ad essere un tema sempre più affrontato. Ma recentemente gruppi per nonni. Sono alcuni anni che abbiamo sviluppato i gruppi per nonni e devo dire che è molto interessante anche questo approccio, questo punto di vista. La stessa cosa l'avevamo fatto negli anni precedenti quando parlavamo delle adozioni in modo particolare. Adesso mi ricollego a quello che diceva la professoressa prima, il tema delle adozioni internazionali, dove ci sono alcuni parallelismi, ci si trova ad accogliere un bambino in qualche modo è diverso, non è in questo caso il colore della pelle, ma sono altre caratteristiche, sono caratteristiche fisiche, sono anche caratteristiche di comportamento, di relazione con gli altri bambini, e i nonni giocano un ruolo decisamente fondamentale. In questi giorni stiamo scrivendo un volume sul tema nonni e l'esperienza, lo sguardo dei nonni sulla disabilità. È uno sguardo, per ritorcare di nuovo il tema dello sguardo di prima, è uno sguardo assolutamente particolare. A differenza dei fratelli, probabilmente loro vivranno meno tempo insieme al bambino con disabilità, e come sempre, proprio perché vivevano meno tempo insieme ai loro nipoti, lo faranno con molta più intensità. Si dice i nonni non hanno più le regole, quando erano loro i genitori sono stati duri, non ci hanno lasciato fare questo, quell'altro, e adesso invece sono diventati nonni, zero regole. I nipoti possono fare tutto. Beh, certo, devono giocarsi il tempo. Beh, è normale, è giusto che sia così. Non è che possono dire, vabbè, mi metto ancora le regole, poi dopo le regole le rinegoziamo io man mano. No, non c'ho tempo per mettermi a negoziare. Sei bambino adesso e chissà se avrò l'occasione di accompagnarti durante i tuoi anni di crescita. È vero che oggi si diventa nonni molto più giovani e i nonni hanno una capacità, un attivismo molto più forte. Io immagino i miei nonni, che sicuramente erano meno vitali di quanto sono i miei genitori oggi con le mie figlie. I miei figli hanno 20 anni e i miei genitori ne hanno 77, però sono assolutamente giovani, arzilli, ragazzini. Anzi, applauso del pubblico. Anzi, si comportano molto spesso da ragazzini, usano WhatsApp, fanno le telefonate via Skype alle mie figlie, sicuramente hanno anche delle modalità di relazione, di comunicazione, di vicinanza che i miei, ad esempio, di nonni non potevano utilizzare, strumenti diversi. Dicevo, i gruppi aiutano in questo caso a facilitare dei percorsi di comprensione, sono una grande forza, facilitano la messa in comune di paure, dubbi, perché offrono vicinanza, perché offrono una stretta di mano, offrono una spalla su cui piangere in alcuni casi, perché anche il pianto fa bene, ma soprattutto offrono la capacità di ascolto, quello che verrà chiamato generalmente il valore dell'incontro. Una mamma ci ha detto: senti la forza dell'altro e ne prendi anche tu, come fosse una fonte. Arrivi a casa e non ti senti più sola, non pensi più unicamente ai tuoi problemi, e questo ti aiuta. La solitudine, anche nel problema, ti porta a ingigantirlo. Vedere la forza degli altri, invece, ti aiuta ad essere più serena. Il nostro approccio è un approccio che non si basa quindi sulla chiave di lettura della difficoltà, del deficit, del limite, ma è un approccio che abbiamo diciamo un po' ripreso da un modello canadese che si chiama Family Centered Care Approach, cioè un approccio centrato sulla cura della famiglia, dove in realtà questo termine care amplifica un po' il concetto di cura, evitando di dare una chiave di lettura esclusivamente sanitaria, medicalizzata. E nella disabilità medicalizzare l'approccio è un rischio molto forte. Quello che dicevo prima, andare a aggiustare il pezzo rotto. La disabilità è un evento molto democratico, colpisce tutti, colpisce ricchi e poveri. Prima parlavamo di immigrazione, dicevamo che è un fenomeno che riconosciamo nella povertà. No, nella disabilità sono tutti coinvolti, è democraticissima. Ci sono meno figli disabili di persone ricche. Sì, è vero, ci sono meno persone ricche, o molto ricche. Statisticamente però il numero è analogo. Colpisce tutti chi arriva da una situazione socioculturale povera, fragile, senza strumenti, e chi invece ha un livello culturale alto. Anzi, nella nostra esperienza sappiamo che chi arriva da un contesto ambientale, diciamo così, socio-economico favorevole, cioè chi ha un livello culturale alto e anche tanti mezzi economici, fatica di più. Io utilizzo un'immagine e dico che chi è abituato a prendersi schiaffi, quando si piglia un pugno dice fa male, però fa un po' più male di uno schiaffo. Chi non si è mai preso neanche uno schiaffo, quando prende un pugno è un dolore devastante. In questo caso chi ha mezzi economici ovviamente cercherà di aggiustare il pezzo rotto in tutti i modi, quelli che vengono chiamati viaggi della speranza. Ma mentre ad esempio la malattia offre la speranza della guarigione, la disabilità questo appiglio non ce lo offre. Sì, può esserci la speranza del miracolo, però richiede anche un forte atto di fede. E questo, ad esempio, è un elemento, un ingrediente che è una benedizione per chi ce l'ha. Noi sappiamo dalla nostra esperienza che chi ha una forte dimensione spirituale, ad esempio, è molto facilitato nell'accoglienza della diversità in generale, in modo particolare della disabilità. Poi dice, è molto democratico, non è detto che chi ha molti strumenti culturali sia più facilitato a dare un senso anche razionale alla disabilità. In modo particolare l'esperienza ce l'abbiamo quando ci confrontiamo con genitori che arrivano da una formazione scientifica, psicologi, medici. In questo caso la propria scienza li ha traditi, no? È ancora più difficile accogliere quando si hanno tanti strumenti, o quando si corre in giro per il mondo a cercare di aggiustare il pezzo rotto e si torna a casa ogni volta dopo aver preso una nasata. In questo caso lo sconforto aumenta. L'importanza della famiglia. Dicevo prima che tenere insieme i pezzi è difficile. È difficile normalmente, lo sappiamo oggi, le statistiche ci dicono che il numero di famiglie che si disgregano, soprattutto nei primi anni di vita dei bambini, è crescente. In modo particolare in quelle coppie che nascono dall'esperienza della convivenza, che hanno deciso ad esempio di non stringere troppi accordi, potrebbero essere accordi anche di tipo matrimoniale laico. La famiglia vive nel momento della disabilità un'esperienza unica come famiglia. Le nostre famiglie si definiscono famiglia disabile. Non è più il bambino ad essere il bambino o la bambina disabile, ma è la famiglia che si definisce famiglia disabile. famiglia disabile perché la disabilità condiziona tutti, condiziona la quotidianità, la crescita lavorativa, le speranze, i desideri, i posizionamenti di carriera, tantissime cose. Molto spesso uno dei due genitori deve decidere di rinunciare, ad esempio, al proprio percorso lavorativo e dedicare tutte le proprie energie alla cura del bimbo o della bimba. In questo caso, per poter rispondere un po' ai bisogni di tutti, è necessario mettere in atto dei percorsi di accoglienza che partano dal quotidiano. Il difficile non è lo straordinario, ma è il quotidiano. E il difficile è ripensare uno spazio di normalità. Noi diciamo ogni tanto, adesso proverò a spiegarlo, che la normalità è la parte straordinaria della vita. E associare normalità a straordinarietà, diciamo, è qualcosa che sono due accostamenti probabilmente che normalmente non starebbero insieme, o è normale o è straordinario. E dire che la normalità è la parte straordinaria della vita è quasi una provocazione. Anna Maria Sorrentino ci aiuta a dare una chiave di lettura di quello che avviene all'interno della famiglia, riprendendo il concetto di Winnicott, secondo cui ogni bambino conosce se stesso nel brillio degli occhi della madre. Winnicott diceva quello. E Anna Maria Sorrentino aggiunge: con ogni probabilità il brillio degli occhi della madre che gli rimanderà l'immagine di sé sarà quello delle lacrime. Delle lacrime per la perdita di un figlio che avrebbe potuto essere e non è stato. Il desiderio di normalità che porterebbe ad immaginarci un percorso, a una passeggiata, questa naturalmente sono stato suggestionato dall'ambiente che ci circonda in questo caso, una passeggiata in un bosco di un grande insieme ad un bambino, un qualcosa di assolutamente normale, non è così scontato che possa avvenire. Quando parliamo di normalità facciamo riferimento ad un concetto di tipo statistico, ovvero al concetto della norma. La norma, per chi ha qualche reminiscenza scientifica, è quella parte della curva gaussiana, che è quella curva fatta a campana, quella specie di cappello, dove da una parte troviamo famiglie che stanno molto bene, se ce le immaginiamo dal punto di vista sociologico, abbiamo un sociologo che poi magari ci aiuta a dare un significato a questa curva gaussiana, da una parte abbiamo due parti più strette di questa curva, dove possiamo immaginarci famiglie che stanno molto bene, dall'altra parte famiglie che stanno molto male, per fortuna poche, soprattutto quelle che stanno molto male, e all'interno della campana la maggior parte delle famiglie. I sociologi hanno colorato questa parte interna della gaussiana dicendo che quella è l'area grigia. Non so perché, però hanno già dato anche un valore di merito, cioè non hanno detto che l'area azzurra, l'area arancione, grigia. Chi è nella norma vive nell'area grigia, della mediocritas. È qualcosa che comunque ci interroga. Quella è l'area della normalità. Dal punto di vista invece sociale, sanitario, anche giuridico, oserei dire, per riprendere anche il concetto dell'immigrazione, rientrare nella norma vuol dire avere dei comportamenti, degli atteggiamenti come tutti gli altri. Cioè non distinguerci dagli altri, e questo ci fa stare bene, cioè farci sentirci come gli altri ci fa stare bene. Se guardiamo però lo stesso concetto di normalità dal punto di vista diacronico, cioè nel tempo, come è evoluto nel tempo, noi non ci ricordiamo di coloro che erano nella norma, noi ci ricordiamo soltanto di quelli che erano fuori dalla norma, di quelli strani, di quelli che hanno fatto qualcosa di particolare, eccezionale, dei diversi. Quelli che hanno lasciato un segno nella storia non sono quelli che erano nella norma. È lì che cercare di introdurre il concetto di normalità ed accostarlo alla straordinarietà diventa una provocazione che forse è accettabile, anzi è quasi desiderabile. In questo caso si cerca di dare un senso anche a quelle risorse che talvolta sono latenti, potenziali, che noi diciamo che sono sempre presenti nelle famiglie, che vanno soltanto sollecitate, riscoperte, in qualche modo un po' ricercate anche in qualche caso con il lanternino. Un papà ci ha detto: c'è un desiderio dentro di me che aspetta di essere accolto, tornare alla normalità, fosse anche solo per un attimo, anche solo per una passeggiata nel bosco insieme. È qui che una passeggiata, un momento qualunque, può diventare un bene prezioso perché rientra nella riscoperta del bello anche nella diversità. Un amico psichiatra, quando chiacchieravamo, mi ha detto che l'anedonia, cioè la mancanza della ricerca del piacere, in una persona normale, viene considerato un tratto psicopatologico grave. Quando ci confrontiamo con mamme che hanno bambini con disabilità e nei servizi dicono: avrei tanto bisogno di avere un aiuto al pomeriggio, e l'operatore dice: per cosa? Perché vorrei andare dal parrucchiere e farmi la tinta. E dice: ma cazzo, ma tutta la difficoltà che vivi, mi chiedi delle risorse per andare dal parrucchiere? Il bello in questo caso diventa accessorio. La ricerca del piacere diventa quasi un elemento che non può essere associato ad un bisogno, perché bisogna occuparsi della difficoltà. Quello che dicevo prima, la care di cui vi parlavo prima, supera il concetto della cura sanitaria proprio perché guarda alla persona, guarda al bello che tutti noi desideriamo. Questa è un po' l'immagine del bello che ad esempio io ho in testa. Quando penso al bello, penso al mare, penso all'acqua. E parlare di bellezza e parlare di disabilità è un'altra provocazione. Prima parlavo di normalità e straordinarietà, adesso vi dico disabilità e bellezza. Come facciamo a associare alla disabilità, che generalmente invece abbiniamo ad altri termini, come la sfiga, il termine, il concetto della bellezza? È sicuramente una forzatura, quasi un ossimoro, ma è attraverso la bellezza che riusciamo anche ad essere più accoglienti. Diventa uno strumento per cambiare il nostro punto di vista. Da pochi mesi abbiamo inaugurato a Torino, vi invito naturalmente tutti a vederlo, magari a gruppi, se chiamate, un centro, uno spazio, un luogo fisico, si chiama Centro Paideia, non abbiamo grande fantasia evidentemente, facciamo altro, la fantasia ogni tanto ce la dimentichiamo, quindi Fondazione Paideia ha aperto il Centro Paideia, che è in centro a Torino, vicino alla Gran Madre, in una zona molto bella, che è la zona di Borgo Po. ed è uno spazio dove abbiamo cercato di tradurre un concetto che insieme all'accoglienza va a braccetto, che è quello dell'inclusione. Dicevo, l'inclusione è un concetto. È un concetto fino a quando non la si agisce. Non è facile trasformare un concetto in azioni parlanti. Il Centro Paideia nasce un po' con l'obiettivo di far dialogare quelli che sono delle buone intenzioni con delle buone pratiche. E in questo momento ci stiamo riuscendo, devo dire, anche superando le aspettative iniziali. Dentro ci sono attività che vanno dall'accoglienza delle famiglie, dai momenti di ascolto, in gruppi per fratelli, ma ci sono anche attività sportive, iniziative Pilates, una caffetteria, spazi di riabilitazione, spazi di ceramica, teatro, c'è un po' di tutto. Le famiglie che entrano si sentono accomunate da un percorso, da un bisogno, che è il bisogno di essere indirizzati nella crescita dei loro bambini. Devo dire che i due elementi che ci sono stati proposti all'inizio, quando le famiglie ci hanno dato una mano a costruire, a pensare il centro, sono quelli che abbiamo cercato un po' di riprendere e rispettare, che vedrete, che sono la luce e il calore degli spazi. Naturalmente siete benvenuti. Vado avanti perché cerco di stare nei tempi, se no Luciano mi dà un calcio adesso, perché voglio concludere proponendovi ancora due immagini. La prima immagine è questa, che ci richiama al senso dell'accoglienza, ma anche al senso dell'orizzonte. Barbara e Sergio, due genitori che abbiamo conosciuto alcuni anni fa, a un certo punto ci hanno inviato questa loro testimonianza. E Barbara e Sergio ci hanno scritto: quando abbiamo ricevuto la diagnosi di autismo di Federico, siamo sprofondati in un baratro di sofferenza, disorientamento, solitudine. La nostra vita, improvvisamente stravolta, si è riempita di difficoltà di ogni tipo e di dubbi sul futuro. Un po' come quei periodi di pioggia, tutti i giorni grigi in cui ti alzi, inizi la giornata per dovere, finché una mattina dalla finestra entra un flebile raggio di sole. Ti avvicini, ancora poco convinto, e alzi la tapparella. D'improvviso la luce illumina la stanza e il calore del sole sul viso ti accende un sorriso. Guardi fuori e ti trovi a osservare il mondo con una speranza nuova e con la voglia di vivere quella giornata. I laboratori, le vacanze, le giornate di feste, i colloqui, il gruppo Siblings per la nostra Elisa ci hanno regalato momenti di condivisione, comprensione, empatia, nuove energie da reinvestire in famiglia. È come se qualcuno ci stesse accanto dicendoci: ce la puoi fare, ma se hai bisogno, noi siamo qui. Lo diceva prima il professor Ambrosini, anche nella dimensione di aiuto bisogna essere molto attenti, bisogna essere attenti a non generare un aiuto asimmetrico, o meglio, a non generare una dipendenza nella dimensione di aiuto, dipendenza tra chi aiuta e chi è aiutato, una dimensione di potere tra chi dona e chi riceve. Anche la donazione, anche l'atto benevolo può essere un atto di potere che, se esercitato male, diventa molto pericoloso. In questo caso, come si può accogliere la disabilità di un bambino? E soprattutto, se l'accoglienza è un atto d'amore, con quale forza si può amare la disabilità? Lo si può fare soltanto in un modo. Non si può fare soltanto se prima della disabilità incontriamo la persona. Prima del bambino con disabilità vediamo il bambino ed evitiamo di girarci dall'altra o di tenere nostro figlio lontano quando al supermercato incontriamo una mamma che è un bimbo disabile, perché questo fa star male. Una mamma ci diceva, una mamma che ha un bimbo autistico, ci diceva: la difficoltà più grande per me è che mio figlio è bello. Perché se mio figlio fosse in carrozzina, tutti capirebbero che è una difficoltà. Invece mio figlio è bello. E dicono, è una volta, quando i bambini facevano i capricci, due sberle bendate, queste cose non succedevano. Invece fosse sufficiente per aiutare mio figlio a farlo uscire dal suo autismo. Sergio, il papà di prima, ci ha detto: mi guardo allo specchio, sembro ancora io, anche se in realtà sono cambiato. Sono più forte adesso. Con la famiglia, con la mia famiglia, insieme, imparando a accettare una mano, un aiuto, ce la posso fare. Ce la possiamo fare. Questi sono Barbara e Sergio. Fanno parte delle 3.500 famiglie che abbiamo incontrato in questi anni. Io mi commuovo perché ovviamente mi lascio commuovere dall'incontro con le famiglie. Sono le famiglie che ci hanno insegnato cosa vuol dire accoglienza. Come è difficile accogliere. Come è difficile accogliere anche nella quotidianità che è fatta di sguardi e di sorrisi. Chiudo.
Beh, questa mattina tutto è mancato tranne l'intensità, insomma. Abbiamo una decina di minuti su questa parte di domande possibili e alle 55 chiudiamo e ci ritroviamo poi alle 2:30. Prego, Stefano, al microfono pronto. Margherita.
Grazie. Grazie per le emozioni, grazie per tutto. Io sono una operatrice di lingua e le parole per me sono molto importanti. Vorrei riuscire a capire, attraverso le vostre esperienze, cosa si può fare per trasformare l'integrazione in inclusione.
Ancora una domanda, perché poi è vasto il programma la risposta, perché credo che valga per tutte e due. Prego.
Buongiorno, è interessantissimi tutti gli interventi, dal primo a quest'ultimo. Sono una volontaria ex di una comunità di minori in difficoltà, quindi ho ascoltato con molto interesse le parole di Fabrizio Serra e ora trasformata in una comunità d'accoglienza per donne migranti con bambini. La mia domanda è questa. Ascoltando proprio e riflettendo sugli sguardi e su come noi possiamo prepararci ad accogliere di più, ho ritrovato anche le nostre paure, le mie paure, quindi prima con i minori, magari la paura di non essere capaci ad essere così forti per aiutare, anche se non dobbiamo inventarci, come è stato detto, una forza di volontariato che non c'è, insomma, dobbiamo cercare di esserlo il più possibile nel modo normale, però credo che dobbiamo anche noi trasformarci, cioè fare un percorso importante di crescita e di, come dire, per rafforzarci forse. Ecco, qualche spunto secondo voi su che cosa può essere fatto? Grazie.
Fabrizio.
Beh, mi scuso per l'emozione. Integrazione e inclusione. Sì, è un passaggio non solo terminologico. È un po' quando cerchiamo di utilizzare delle parole edulcorate per spiegare dei concetti. Quando parliamo, siamo passati a parlare della disabilità negli anni toccando termini diversi, l'handicap, poi l'abbiamo tolto, poi siamo venuti alla disabilità. Poi dopo, più recentemente, abbiamo detto diversamente abili, che secondo me è una grande stupidaggine. Cioè, un po' come dire al povero che è un diversamente ricco, cioè non so, cioè, mi sembra veramente una roba. Anche perché, appunto, chiacchierando con gli amici con disabilità, anche il diversamente onesto, sì, cioè, un ladro diversamente onesto, cioè, sono delle cose che. Integrazione e inclusione. Un amico che è mancato alcuni anni fa, che è un grande giornalista, Stefano Bonprezzi, diceva che l'integrazione è quella che avviene nel momento in cui tu rendi accessibile un cinema. Dice, beh, il cinema accessibile c'ha 10 posti per disabili. Peccato che i posti per disabili siano in fondo alla sala, in ultima fila, dietro al proiettore magari. Nell'inclusione tu permetti la libertà di scelta. Permetti in questo caso, se pensiamo al cinema, di scegliere se sederti in prima fila o in ultima. Questa è naturalmente quella del cinema, una provocazione, ci saranno dei limiti strutturali. Però è quello che ci permette di dire, nel momento in cui ci troviamo all'interno di un ambiente sociale, mi sento appartenere a quell'ambiente, oppure vengo forzatamente incluso in quell'ambiente. Soprattutto quando parliamo di stranieri questo avviene, ma quando parliamo di disabilità il vissuto è molto simile. Prima dicevo che gli stranieri che hanno figli con disabilità si vengono definiti stranieri due volte. Anche in questo caso il concetto è molto vicino. Nell'inclusione, nelle politiche di inclusione, è necessario fare uno sforzo. Parlare di inclusione è molto facile, lo condividiamo tutti come concetto. Provare ad agirlo è il pezzo difficile. I bambini che hanno disabilità difficilmente vengono invitati alle feste di compleanno. I fratelli e le sorelle che hanno bambini con disabilità difficilmente vogliono che i genitori organizzino feste di compleanno per loro, perché hanno paura di essere giudicati. Fratelli e sorelle incapaci di gestire un fratello o una sorella disabile, o perché il loro fratello o sorella disabile fare le cose strane, e quindi si autoescludono. Il processo di inclusione non è soltanto univoco dal punto di vista della direzione, è biunivoco. Molto spesso le famiglie che hanno bambini con disabilità non si riconoscono il diritto al piacere, ad esempio, al divertimento, e si autoescludono da questi momenti. Quindi anche nelle politiche di inclusione bisogna favorire il dialogo tra chi è dentro e chi è fuori, perché un po' sei dentro e un po' sei fuori. Dall'altra parte il tema invece della volontaria nella comunità mamma-bambino, che diceva come essere più forti, come sapere, come imparare ad accogliere di più. Lo dico soltanto con un termine, riconoscendo i propri limiti, quello che, di cui noi abbiamo sempre paura, di cui diffidiamo e che cerchiamo anche di contenere, in qualche modo siamo poco accoglienti forse in questo caso. Sono i volontari supereroi, quelli che dicono io non ho paura della disabilità, oh, per me va tutto bene, ma me è un bambino disabilità, oh, lo prendo in carrozzina, lo spingo, lo porto, vado qui. No, quelli sono i volontari che ci fanno paura, perché non riconoscono i propri limiti. La disabilità deve far paura. Deve far paura nel momento in cui non la capiamo. la disabilità attira. Lo sguardo, diceva prima il professore, prima ci parlava di sguardo come elemento, e poi chiudo, di elemento di dialogo che ci avvicina nel processo di accoglienza. Lo sguardo è qualcosa che invece in alcuni casi fa molto paura. Le famiglie che hanno bambini con disabilità hanno paura dello sguardo degli altri. Molto spesso si escludono e non escono perché hanno paura di essere guardati e giudicati come genitori in primis. Lo sguardo è qualcosa che è molto importante, ma può essere anche un elemento che ferisce profondamente. Quando sappiamo vedere i nostri limiti, sicuramente riusciamo poi anche a appoggiarci su questi ed avere maggior forza nelle nostre relazioni.
Grazie, professor Ambrosini.